Buongiorno, buonasera dal podcast Non Esperti di Calcio da Francesco
e Leone.
Siamo tornati e sono iniziati i mondiali Qatar 2022, molto controversi, molto non apprezzati. Per la prima volta nella storia dei mondiali, appunto, una competizione di questo calibro a livello mondiale fatta in autunno, diciamo inverno, in Qatar. Ci sono tantissime controversie, le affronteremo durante la puntata, schierandoci dalla parte dei giusti, diciamo così. Però soprattutto parliamo di calcio, quindi parleremo dei gironi, parleremo delle squadre e già diciamo la nostra programmazione. Ci rivedremo alla fine dei gironi per fare un'analisi e ovviamente un punto della situazione e una nostra prediction, diciamo così, degli ottavi, e poi faremo così in avanti: ottavi, quarti, semifinali e alla fine la finalissima, più ovviamente la finale terzo quarto posto. Registriamo mentre in TV noi abbiamo anche Danimarca-Tunisia, parleremo delle varie squadre, dei vari gironi, attenendoci anche dei risultati che già sono arrivati. E allora direi di poter iniziare con l'analisi dei gironi, così scoprirete anche le nostre favorite. Qualcuna è caduta, ne parleremo tra pochissimo, per noi letteralmente neanche un'ora e mezza fa è accaduta una sconfitta pazzesca, ne parliamo tra poco. Iniziamo con l'analisi dei gironi. Leo, parlaci del girone A.
Sì, partiamo al girone A. Ecuador, Olanda, Qatar e Senegal. Ieri si sono giocate chiaramente, e anche l'altro ieri in realtà è stata la partita inaugurale, è stata Qatar-Ecuador, una partita che ci ha detto ben poco. Insomma, Qatar, ragazzi, è piuttosto imbarazzante, ma questo si sapeva già, credo. E l'Ecuador, insomma, ha fatto il suo battendo una squadra tutto sommato modesta. Dall'altra parte un'Olanda che ha battuto il Senegal,
una bella partita.
Bella partita, due errori abbastanza, mi sento dire, clamorosi da parte del portiere del Chelsea, Mendy, che ha regalato, insomma, la vittoria agli uomini di Luis van Gaal,
che è tornato sulla panchina appunto dell'Olanda, sì, dopo aver trovato un terzo una finale al Mondiale 2010 e un terzo posto in Brasile nel 2014. E intanto per noi ha appena segnato la Tunisia, quindi con fuorigioco poteva essere una zona della Danimarca. Però atteniamoci a quello che abbiamo detto. Girone, farei velocemente, al di là del fatto che adesso la classifica ci dice 3 punti Ecuador, 3 punti Olanda, 0 Qatar, 0 ovviamente Senegal. Fammi la tua previsione del girone, della classifica finale.
Insomma, la classifica finale mi fa pensare l'Olanda passerà per prima con una lotta fra Senegal e Ecuador alla pari, secondo me, perché il Senegal è una nazionale forte, ma
la pari?
Secondo me sì. Ricordiamoci che, insomma, chi ha perso il Senegal?
Secondo classificato al pallone d'oro, uno dei migliori giocatori al mondo, ovviamente. Adesso tesserato col Bayern Monaco, quindi, ossia Sadio Mane, come direbbe qualcuno. Sadio Mane, ovviamente.
Senza Sadio Mane è molto più. Sai qual è la cosa? Poi che ormai tutte le nazionali stanno dimostrando, anche in queste prime partite, di saper giocare tutte a pallone. Pure l'Ecuador, che nella sua possiamo dire
storia,
nella sua imbarazzante nazionale, perché sono scarsi, bisogna dirlo, ci provano a giocare a calcio comunque. Quindi questo ti fa capire che ormai il calcio veramente sta andando in quella direzione. Quindi sono tutte complicate le partite. Dopo ci arriviamo, perché c'è l'analisi di un girone che ci ha sorpreso.
E vabbè, ovviamente
tu invece?
Esatto, anche la mia, ovviamente per me Olanda, secondo me, secondo, a questo momento mi verrebbe più da dire Ecuador per quello che ci dice la classifica, però Senegal mi aspetto vittoria semplice col Qatar, e poi con l'Ecuador dovrebbe vincere. Secondo me Senegal è nettamente più forte dell'Ecuador. Olanda ovviamente primissima, la partita difficile che era appunto il Senegal l'ha vinta, però vedremo, anche perché il mondiale è un torneo talmente particolare, dura un mese, può succedere di tutto, come appunto abbiamo già visto soprattutto in una partita che tra poco ne parliamo. Però questo primo girone direi che ne abbiamo parlato ampiamente. Andiamo col girone B. Girone B, diciamo, molto inglese, soprattutto a livello linguistico. Infatti c'è Inghilterra, ci sono gli Stati Uniti, il Galles e l'Iran. Per noi ci sono stati Stati Uniti-Galles, per noi registriamo ieri sera, di lunedì sera, finita 1-1 col primo gol anche di Gareth Bale e soprattutto di non George ma Willy, mi sembra si chiama, Weah, il figlio di Weah, e bel gol tra l'altro. Pareggia il Galles con il gol di Gareth Bale, l'Inghilterra passeggia 6-2 con l'Iran. E adesso qua parliamo prima del giro e poi parliamo anche di una tematica che è nettamente quella di questi mondiali, per adesso dei recuperi veramente veramente ampi, e ne ha parlato Infantino, dopo andremo a citare le sue parole. Leo, fammi un attimino la tua prediction del girone, poi parliamo diciamo di questa, ormai la chiamata quasi causa del troppo recupero.
Beh, la classifica mi fa, insomma, mi fa pensare l'Inghilterra possa, questa situazione mi fa pensare, insomma, l'Inghilterra possa passare per primo, anche perché onestamente le avversarie, gli Stati Uniti, il Galles, vabbè, ormai l'Iran l'ha affrontato, sono modeste, quindi il problema dell'Inghilterra è uno solo, oltre a Maguire, è purtroppo l'uomo che sta in panchina, CT, che
altro CT amato
da Leone. È il vero limite dell'Inghilterra, questa, che poi è una nazionale fortissima. Sarei curioso, cioè, io fossi la federazione inglese, darei in mano la nazionale a Eddie Howe del Newcastle, l'allenatore giusto per questa nazionale.
Però Newcastle,
ho un'idea, a federazione inglese, cacciate questo incapace che vincerà il mondiale adesso, e
ovviamente la salutiamo perché sappiamo che ci ascolta. Sì, saluta Southgate.
No, nel senso, a parte gli scherzi e i giochi, Southgate mi si è dimostrato abbastanza un allenatore, non dico un incapace, però
ma comunque la finale europea,
insomma, vabbè, come ha gestito la finale, i cambi, cose,
diciamo,
così.
La prima era un po' scontata,
uno che preferisce Maguire, Smalling e Tomori, insomma, vabbè. A parte questo, mi aspetto Inghilterra e Stati Uniti, e te?
Stati Uniti seconda.
Vai, anche la tua,
quindi Galles per te terza.
Sì,
Galles per te terza.
Mi è piaciuto molto,
hanno giocato bene ieri, infatti condivido, per me anche, per me tutto bene. Stati Uniti secondi e primi ovviamente Inghilterra, che invece al contrario tuo Southgate io non lo disprezzo così tanto. Certo, sui convocati c'è da dire, non, ovviamente c'è da dire, perché ha lasciato alcuni giocatori fuori in maniera inspiegabile, assolutamente. E sì, qua infatti Leone citava che ci hanno appena fatto vedere una funzione del, che ormai c'è anche in Champions League, del fuorigioco semiautomatico, che oggi per esempio ha annullato un gol a Lautaro Martinez per un braccio, un gol, come ha detto giustamente Stramaccioni in telecronaca, che è quasi irreale da annullare, però le regole sono queste, per me sbagliate. Comunque rimaniamo sul girone B, Inghilterra e Stati Uniti. Sì, Galles non lo vedo così bene. Più che altro, diciamo che in realtà con l'Iran, Stati Uniti e Galles possono vincere. Sarà tutto nella differenza reti. Lì bisognerà vedere. Vedo meglio gli Stati Uniti, come ho detto da te. Per me Inghilterra prima, che invece la vedo come una delle mie favorite per il mondiale. Parliamo però, dato che ne abbiamo citato, di questo ormai caso, recuperi ampi, perché a proposito di Inghilterra, in Inghilterra e Iran, il primo tempo ha avuto un recupero di 14 minuti e il secondo tempo ha avuto di recupero 10 minuti. Alcuni hanno detto sul 6-1 per l'Inghilterra, così. E qua, diciamo, spiega Infantino, ha detto, ed è stato anche detto dai vari arbitri e tutto, è stata proprio una regola della competizione. Perché giustamente Infantino, prendendo dati imbarazzanti soprattutto sul campionato di Serie A, anche sui migliori campionati europei, in Serie A, pensate, si gioca per minuti effettivi, quindi in cui non ci sono interruzioni, 53 minuti su 95, considerando, diciamo, 3 minuti e 3 minuti di recupero, 6 minuti, insomma 96 minuti di partita di media, che più o meno è la media internazionale di una partita. Si giocano effettivamente 53 minuti, che è una media imbarazzante. Infantino appunto ha detto: noi vogliamo fare un mondiale in cui il tempo effettivo si giochi, perché la gente paga per vedere delle partite che durino 90 minuti. Secondo me è una regola giustissima, giustissima, anche perché troppe volte capita che magari un calcio d'angolo al 92esimo su 3 minuti di recupero ci si mettano 40 secondi per batterlo, e poi l'arbitro puntualmente a 93-10 al limite così fischia. Secondo me è una regola giustissima, ci dobbiamo abituare, però andrebbe considerata anche ad alti livelli, perché ok, l'arbitraggio all'inglese, infatti in Inghilterra per esempio di media 12 minuti in più d'Italia, 65 sono i minuti di gioco, e comunque su 95-96 sono abbastanza pochi. Secondo me, adesso Leo ci dice la sua, però secondo me è una regola giusta, ci ha stupito assolutamente, però ribadisco, va bene così e il calcio deve andare in questa direzione per me.
Sono d'accordo, poi credo anche che, insomma, hai detto bene tu, per esempio il recupero, e questa cosa avviene soprattutto in Italia, mi sento di dire, no? Poi, quando danno 4 minuti di recupero ogni volta, quanto si gioca? Su 4 minuti magari si giocano 30,
un minuto,
ma un minuto e mezzo al massimo, questo è un problema, non è possibile poi mettere il tempo e insomma è un aspetto complicato, però credo che sia giusto, cioè le partite vanno giocate. Io non riesco a concepire il fatto, per esempio, anche di vedere 2 minuti e mezzo i calciatori per terra ancora. Questa è una cosa, secondo me, che abbiamo molto in Italia, perché io poi vedo il campionato inglese e non è così, secondo me, quindi è un problema soprattutto nostro.
E infatti abbiamo avuto un esempio oggi nella partita che ormai avete capito è stata l'Argentina Arabia Saudita, che per esempio nel secondo tempo sono stati dati 8 minuti di recupero, appunto, al 94esimo mi sembra si è fatto male un giocatore prendendo una ginocchiata clamorosa, non mi ricordo, qualcosa, il terzino sinistro, insomma, come ha detto Stramaccioni, mi ha chiamato il piccolo Marcello Saudita, tutto bene, sì, no, viene chiamato così, però in effetti la capigliatura c'è, ricorda sempre quella di Ficarra, del duo ovviamente Ficarra e Piccolo. E cavolate a parte, si è fatto male al 93esimo e 94esimo, insomma, e da lì è uscito al 99esimo lui dal campo. Infatti l'arbitro ha fatto giocare fino al 114esimo, 113esimo, e così è giusto. In Italia, se mai fosse successo, si sarebbero giocati, faccio un esempio, lui, ripeto, è uscito, si è fatto male al 94esimo ed è uscito al 99esimo, 5 minuti fermi, si sarebbero giocati secondo me almeno 2 minuti in più e basta. Qui invece giustamente proprio hanno recuperato tutto il tempo effettivo, e questa secondo me è una cosa giusta, proprio perché così poi si gioca veramente a pallone. Perché ripeto, è un dato scandaloso che in Italia su 95, vogliamo dire anche 100 allargando, minuti di partita esagerando, se ne giochino soltanto 53. È veramente, poi è un peccato, perché non vediamo più giocare a calcio, ma vediamo, come ha detto giustamente Leo, più giocatori che stanno per terra a rotolarsi per 2 minuti perché devono simulare. Cioè, il calcio secondo me questa è una direzione che deve prendere, giustissima. Per me questo è un lato positivo di questi mondiali. Quelli negativi ne parleremo alla fine, dopo l'analisi dei gironi, e ce ne sono purtroppo troppi. E quindi questo, direi che abbiamo detto anche questa piccola parentesi, quindi noi condividiamo assolutamente. Andiamo col girone C. Leo, dici tu la classifica, diciamo, dopo una partita con Messico e Polonia che ancora devono giocare.
Sì, un girone composto da Arabia Saudita, Marocco, ciao. Arabia Saudita, Messico, Polonia e Argentina. La sorpresa di questa giornata sicuramente è stata questa mattina, orario inusuale, alle 11, Argentina, Arabia Saudita, insomma, sconfitta per 2-1. A me, insomma, penso, come a tutti, penso, ha sorpreso abbastanza. Poi io non l'ho vista, quindi non analizzerò la partita perché non ho le competenze per farlo.
Diciamo, lo farò io, che invece, grazie a Dio, non ho avuto l'università questa mattina, quindi sono riuscito a vederla. Beh, risultato che ci lascia così.
Sì.
Guarda, vado io, perché tra l'altro analizzo la partita.
Io non posso.
Argentina, come direbbero loro, che il primo tempo domina letteralmente, gioca bene. Lautaro mi ricorda Morata contro il Barcellona, e fece 3 gol in fuorigioco. Lui fa soltanto fa doppietta in fuorigioco, Lautaro. E anche qua un gol, ragazzi, è stato andato per un fuorigioco. Se l'avete visto, andate a recuperare, di metà braccio in fuorigioco. Per me è una cosa spaventosa pensare che per metà braccio, un conto è una gamba, ti dai slancio, per metà braccio sei in fuorigioco. Per me è una regola che non dovrebbe esistere. Il fuorigioco va bene, ma non così. Come ha detto appunto anche Stramaccioni in telecronaca, già quando lui allenava, ormai si parla di 5-6 anni fa, ma diciamo a livelli alti, mi ricordo per esempio all'Inter, sono episodi che non esistevano mai, non sono mai esistiti. Secondo me è anche giusto così, perché per un braccio, anzi metà braccio di Lautaro, l'Argentina sarebbe andata 2-0 e poi magari avrebbe dilagato. Però questo non succede, perché c'è un'Arabia Saudita che gioca bene, nonostante i limiti tecnici, quello che vuoi, anche se poi 2 gol che arrivano dell'Arabia Saudita sono molto tecnici, molto belli, andatevi a recuperare. Gioca bene, gioca chiusa, però pressa altissima l'Argentina, che infatti non riesce a fare gioco. E il secondo tempo, i primi 20 minuti sono letteralmente non lo so, uno stupore per gli occhi positivo, perché entra l'Arabia Saudita in campo, aggressiva, aggredisce il campo, aggredisce l'Argentina, trova 2 gol, poi gestisce la partita. E questo, Messi trova il primo gol del mondiale per l'Argentina sul rigore. Però adesso la cosa che spaventa per l'Argentina è che avrà le ultime 2 partite contro due squadre che a questo punto, secondo me, si possono anche girare, giocare il primo posto, Messico e Polonia, non, con tutto rispetto, Costa Rica o Tunisia. E quindi adesso l'Argentina, con tutto rispetto, un saluto alle federazioni tunisine e costarichensi. E di sicuro, ripeto, alla fine magari a livello di meritocrazia, ragazzi, hanno fatto 3 tiri quelli dell'Arabia Saudita, tutti nei primi 15-20 minuti del secondo tempo, e l'Argentina ha fatti 15. Però, citando il grande Max Grande, citando il bollito, come direbbero molti, Max Allegri, se intenditore di ippica al musetto davanti, in questo caso è vero, perché fa poco. Però l'ho detto anche prima, il mondiale è un torneo talmente particolare che poi si riversa, secondo me, anche nelle varie convocazioni. Mi viene in mente Southgate, l'amato di Leone in questo caso, che non convoca Abraham, convoca Callum Wilson, che sta facendo un grandissimo campionato, e Abraham che sta avendo tantissime difficoltà, già ne abbiamo parlato, lo abbiamo anche insultato, diciamo così, abbastanza, e giustamente non lo porta perché non è in condizione di entrare e spaccare la partita. A me, a proposito di entrare e spaccare la partita, mi lascia anche un po' perplesso che non sia entrato e non abbia neanche giocato Paulo Dybala nell'Argentina, però che dire. Però girone molto complesso, ti devo fare la classifica. Ovviamente prima di questa partita avrei detto Argentina prima, seconda secondo me Polonia, terza Messico, quarta Arabia Saudita. Adesso non saprei darti una classifica, perché per adesso per me se la giocano tutti, e al momento ti direi Polonia, forse Arabia Saudita, forse Messico, forse Argentina.
No, per me l'Argentina rimane nettamente favorita, credo anche.
Però sta a 0 punti, Camel.
Sì.
Citazione.
No, credo l'Argentina. Insomma, credo, questa insomma, è la mia personalissima opinione. Quel campo sicuramente mi smentirà come al solito. E no, credo che l'Argentina passerà per prima. Il problema dell'Argentina, secondo me, è uno. Le grosse aspettative che ci sono ad ogni presente, ad ogni mondiale, no? Qui partecipa, perché
hai Messi.
Quando hai Messi, esattamente, quando hai Messi purtroppo le aspettative sono alte, ma soprattutto Messi, Di Maria, Lautaro Martinez, Papu Gomez, Paulo Dybala, Paredes, Enzo Fernandez, una nazionale forte, forse ha dei limiti difensivi. Ma sai qual è il problema di certe nazionali? Questo pure il Brasile spesso negli ultimi anni ha avuto. Dare un gioco, perché le nazionali, a parte che è complicato farlo secondo me, perché i CT lavorano molto meno rispetto ad allenatori di club, quindi
anche perché poi i nuclei cambiano di giocatori,
appunto, quindi spesso questi sono non sono degli allenatori di calcio, ma sono dei veri e propri selezionatori. Devono, l'unica cosa che possono fare è fare veramente i selezionatori, scegliere i giocatori, e poi però non è facile perché hanno poco tempo. E dare, se poi tu mi potresti rispondere tranquillamente con Messi, Di Maria, Lautaro, Dybala, bla bla bla, il gioco si deve dare anche se c'è poco tempo, ed è vero. Credo pure che ci sia, secondo me, quest'idea che Messi, io credo Messi senta la pressione come tutto il popolo argentino. Insomma, Messi al Barcellona ha dimostrato, però qua secondo me il problema si vede, no? Perché il paragone con Maradona, cosa, ma siamo così sicuri che Messi, che è un campione straordinario tecnicamente, tutto il giocatore è fortissimo, però secondo me dal punto di vista anche psicologico non so se è in grado di portare la nazionale al trionfo. Io questa, se Messi mi sembra un giocatore a livello psicologico, un giocatore che soffre, secondo me non a livello mentale, un giocatore debole rispetto a questa idea mia, poi magari non è così, mi sono fatto questa idea. Quindi non lo so, se non ci sono troppe aspettative sull'Argentina, nel senso, non è che tu puoi pensare sì, l'Argentina è forte, perché ho sentito fino adesso l'Argentina vincerà il mondiale. Ma però le partite devi giocare, devi vincere, perché sennò poi non è che vinci il mondiale, devi giocare. Scusatemi, quindi un po'. Non lo so.
Allora,
favorita, però la favorita, però devi dimostrare in campo di essere la favorita, perché sennò che favorita sei? Io pure posso dire sono un genio in matematica, poi prendo 4. Che genio so?
Io,
scusate lo sfogo, ma
io non condivido, perché Messi l'ha dimostrato più volte, Coppa d'America, più volte in finale, poi in finale sulle 5 giocate da Messi, mi sembra 3 o 4, ha perso i rigori, come sapete i rigori tutta la lotteria. Tra l'altro mi ricordo nell'edizione giocata negli Stati Uniti nel 2018, mi sembra così, in cui lui ha anche sbagliato il rigore decisivo, comunque li stiamo. Però ha vinto la Coppa America, l'ha portata in finale del mondiale nel 2014, diciamo, per me ha dimostrato, e Messi non deve dimostrare assolutamente nulla.
No, al popolo argentino,
diciamo,
perché sembra.
No, diciamo che Messi per la sua carriera cosa deve dimostrare? Ripeto, possiamo anche criticarlo, ma lui sta nel suo angolino con i suoi 30 e passa trofei, i suoi 7 palloni d'oro, le sue 4-5 scarpe
però
d'oro.
Manca qualcosa obiettivamente.
Ma manca qualcosa alla nazionale, però per me non si possono addossare le colpe solamente a Messi,
certo,
perché anche vorrei dire la nazionale che nel 2014 arriva in finale e per poco non la vince. Con tutto il rispetto, era una buona squadra. C'era Messi ed era una buona squadra, però
Messi, Di Maria, Higuaín, Agüero.
Assolutamente. Sì, sì, però ce n'erano anche, mi viene in mente quel Belgio lì, per esempio, a livello di complessivo era anche più forte a livello, secondo me, di singoli. Aveva una difesa, giocava con Romero in porta, difensivamente non era messa bene, c'erano giocatori sconosciuti. Certo. Quest'anno ha una squadra molto più forte, deve dimostrare molto di più. Però di sicuro questa sconfitta all'esordio non è buona. E quindi per te, nonostante adesso abbiano Polonia e Messico, sempre come direbbero loro, ce la fa a passare?
Sì.
Le vince tutte e due? E chi arriva secondo? Per me Polonia, già detto.
Arabia Saudita.
Arabia Saudita.
Passano.
Ragazzi, giocatevi l'Arabia Saudita ultima nel girone. E poi quando vi arrivano i soldi ce lo dite. Comunque andiamo avanti, direi abbiamo anche aperto una piccola giusta lamentela, o comunque diciamo così, confronto sull'Argentina che perde all'esordio con l'Arabia Saudita. Andiamo avanti con un nuovo girone di squadre che stanno appunto giocando adesso, abbiamo detto all'inizio, Danimarca-Tunisia, che sta per finire il primo tempo risultato 0-0, Danimarca-Tunisia più Francia e più Australia. Questo è un girone, diciamo, non eccitante, bello, spumeggiante, però c'è la Francia, che è la campionessa in carica.
Scusate, ho visto in diretta un rinvio, una cosa mai vista dal portiere tunisino. Ho fatto una cosa, vi prego, andate a rivedere poi, perché
41 e 50.
Ho fatto una cosa, lasciate perdere.
Vabbè, tutto bene.
Da questo.
Ecco, le onde stai.
Anche tua madre sa chi è.
Ecco,
aspetta. Ecco il gol da Tunisia, ho parlato.
Ha fatto un miracolo Schmeichel.
Kasper Schmeichel, pare.
Perfetto. Comunque stiamo un pochino anche facendo i commentatori, poi faremo una puntata in cui commentiamo una partita, così definitivamente ci hanno followate dappertutto. Dicevo,
pubblico.
Girone Danimarca, Francia, Tunisia, Australia. Leo, dimmi la tua velocemente.
Velocissimo, insomma. Francia.
E la tua opinione ovviamente sulle squadre.
La Francia rimane una delle favorite. È vero che ha perso Pogba, Kanté, Benzema.
6 titolari.
6-7 titolari in porta Magnanna. Insomma, 6-7 titolari importanti. Ma questo ti fa capire il livello della Francia. Perché stasera credo che con l'Australia andrà in campo con un centrocampo di tutto rispetto. Con Tchouaméni, Camavinga, Rabiot. Giocherà con Mbappé. Insomma, Griezmann. Una nazionale molto probabilmente con Giroud. E ricordiamoci che il mondiale vinto la Francia non c'era Benzema, ricordiamoci, Benzema non c'era
nel 2018 perché non era stato convocato per scelta tecnica.
Sì, appunto.
Parentesi, scusa, Benzema che da pallone d'oro in carica rischia nella sua carriera, a questo punto penso sia così, a meno che non ci sarà un Last Dance già lontano 2026, di giocare un solo mondiale in carriera. Questo è abbastanza concertante. Un po' un paradosso di questo campione, però la Francia comunque rimane forte. Quindi
sì,
per
sì,
te la Francia passa la prima?
Beh, assolutamente.
E seconda?
Danimarca.
Io non avevo dubbi. E guarda, perché io poi ho delle cose da dire sulla Danimarca, tu che mi dici?
La Danimarca,
secondo me, grande squadra.
È una nazionale che gioca molto bene, che ha dei giocatori forti e che ha dimostrato all'Europeo di essere una squadra che gioca bene a pallone, alla semifinale.
È un anno e mezzo fa.
Sì, sì, appunto.
E il gruppo è sempre praticamente quello,
Sì,
con un Eriksen in più, perché ricordiamo purtroppo quello che era successo.
Quello l'ha combattati ancora di più.
Sì, sì, assolutamente.
Non hanno vinto loro, sono arrivati in semifinale anche per questo.
Ma
perché
sì,
poi quando
sì,
succedono
sì,
queste cose, il gruppo si compatta. Questo secondo me è stato importante. E insomma, la rimarca può essere una delle sorprese. Io non sarei sorpreso se arrivasse
un outsider
ai quarti, ma anche in semifinale, perché qualcosa di altro. Per me sarà il mondiale delle sorprese. Si parla tanto delle big, ma
come tutti i mondiali, poi
infatti pure questo è vero.
Ricordiamo 2014, mi viene subito in mente Messico, Costa Rica.
Vediamo chi la vince. Ricordiamoci che l'ultima finale è stata Francia-Croazia, no?
A proposito,
non sarei sorpreso di vedere una finale, poi non so se può accadere, magari Danimarca va a Brasile, non so, potrà accadere.
Giocatevi la Danimarca in finale.
Per dire,
vediamo.
Uno perde con la Tunisia.
Assolutamente.
Tu che invece questo girone cosa mi dici?
Ma come hai detto te, per me Tunisia-Australia vuol di tanto per fare numero e passeranno le prime seconde. No, per me Francia prima, Danimarca grandissima squadra, un po'... un po', può essere un ottimo outsider secondo me, appunto perché ha un buon gruppo, anche se adesso si è appena fatto male Delaney, il giocatore del Siviglia ex Dortmund. E a proposito, io ho un po' gufato, anche Leo molto bene, quindi esce adesso la Danimarca, però secondo me buona squadra, può passare la seconda, insomma secondo me può e deve vincere con Tunisia e Australia, ma vedremo. Perlomeno qua al primo tempo sembra terminare, tramontare su 0-0, l'occasione più importante c'è avuta la Tunisia, quindi attenzione, la Francia è nettamente favorita. Certo, il peccato per questa Francia, ed è quello che si diceva nel 2018, era che aveva vinto con una squadra giovanissima, a parte diciamo Lloris, e la squadra del 2018 praticamente è la stessa, con tutti i giocatori che sono maturati e paradossalmente sono ancora più forti. Mbappé del 2018 era fortissimo, ma adesso è un giocatore ancora più forte. Mi viene in mente anche Theo Hernandez, adesso è un altro, cioè giocava Mendy ai tempi, neanche era convocato, ed era, adesso Theo Hernandez è un super giocatore. Certo, questa Francia è fortissima, ripeto, a centrocampo nonostante tutto hanno Rabiot, che sta, è uno dei migliori centrocampisti della Serie A per la, al momento di sicuro, e Tchouaméni, che sta dimostrando al Paris Saint-Germain, scusate, ormai sono tutto abituato, tutti quelli forti vanno là. Al Real Madrid, a proposito di squadra forte, sta facendo benissimo, non sta facendo mancare l'assenza di Casemiro e sta giocando con una maturità tale da un ragazzo di 20 e qualche anno che abbia, con 21, insomma 22, 20 anni, veramente pazzesca. E c'è anche Camavinga, che ha già dimostrato l'anno scorso, anche quest'anno sempre al Real Madrid, che nonostante diciamo come dodicesimo uomo della rotazione nell'NBA, nel basket si direbbe come sesto uomo, quello che esce, che entra dalla panchina, diciamo, che però gioca molti minuti, dimostra di fare sempre molto bene, quindi comunque ha un ottimo centrocampo, l'attacco è spaziale, la difesa è sempre molto buona, sempre Hugo Lloris. Certo, la cosa pazzesca di questa Francia è il peccato per questa nazionale, che secondo me può ancora puntare alla doppietta, due mondiali di fila, diciamo, con l'asset che manca poteva puntarci ancora di più, perché ragazzi questa squadra, più Pogba e Kanté, più Benzema, pallone d'oro in carica, che sta dominando tutto ormai da due anni a questa parte, più Magnan, non so neanche, mi sono dimenticato, ce ne sono tantissimi, più un Kunku, cioè poi in Kunku e Benzema
sono sport... debole della Francia, sono un po' la difesa e soprattutto
che poi Pempe,
il portiere Lloris non è proprio mai stato uno dei miei portieri, mi sembra un portiere piuttosto modesto,
e farà i miracoli questo mondiale.
Sì, adesso farà i miracoli dopo l'ho detto così.
Comunque Francia, che anche si deve redimere dall'ultimo europeo in cui è uscito.
Poi Deschamps, che la CT farà l'ultimo mondiale, che Zidane
ha già promesso da tre anni.
CT, quindi io credo che la Francia per me è una delle favorite, se non la.
Là con magari Benzema e Kunku già sì. Così però. No, sono comunque fortissimi, ripeto. Francia, peccato per loro, perché con tutti a disposizione avrebbero un asset, che altro offensivo, molto molto più importante. A livello comunque di squadra sono fortissimi, ripeto, si deve rifare, anche perché nell'ultimo europeo soltanto gli ottavi di finale sono usciti a rigori con un Mbappé che ha fatto malissimo. Sì. Vedremo se si redimerà. Girone forse il girone più bello del mondiale? Beh, uno dei più belli.
Germania, sicuro. Giappone, Spagna e Costa Rica. Parto io nell'analisi breve delle nazionali, quelle insomma che... più importanti, non ce ne vogliono Costa Rica e Giappone, ma insomma la Germania,
non ce ne vogliono Germania e Spagna.
La Germania, che ha cambiato insomma anche CT da poco, insomma dopo Löw è arrivato Hansi Flick, ex
grande allenatore
Bayern Monaco, insomma ha fatto molto bene al Bayern, ha fatto il triplete nella sua prima stagione allenatore,
6 trofei nel solo 2020,
e quindi la Germania è una nazionale forte, anche lei in una fase secondo me un po' di ridimensionamento, perché insomma anche ci sono giocatori che sono stati importanti per la nazionale, che non parteciperanno a questo mondiale, Kroos, Hummels, Müller partecipa, Müller sì,
il povero Marco Reus, che non riesce a fare un mondiale nella sua carriera,
tanti giovani convocati a Flick, a Germania è un momento fra le primissime, però può dire la sua, mentre per la Spagna, che io tiferò perché è romanista, non me ne vogliate, ma io devo tifare per Luis Enrique, non tanto per la Spagna ma per l'uomo e l'allenatore Luis. Adelante Lucio, dico solo questo. E spero la Spagna veramente possa vincere.
Però secondo te nei mezzi? Oggettivamente, secondo te
sì.
È una delle tue 5 favorite?
Beh,
sì. 4, diciamo, secondo te? No, un posto in semifinale?
No, sta come la Germania, poco leggermente sotto le altre. Però la nazionale che primo gioca molto bene e noi lo sappiamo, è vero che l'abbiamo eliminata all'europeo, ma ci hanno fatto, ci hanno fatto una capoccia tanta, mamma mia. E se lo ricordano bene, infatti
Dani stata... Olmo ci aveva distrutto.
Olmo, insomma, la nazionale che viene di giovani, Gavi, lo stesso Alvaro Morata, e la difesa che comunque è anche là molto giovane, ecco, Nico, insomma, la nazionale Nico Gonzalez. Sotto effetti di qualche droga, e quindi la Spagna spero veramente possa arrivare in fondo e vediamo, insomma,
però tutte le... la classifica di questo girone:
Spagna, Germania, Costa Rica, anzi Giappone, Costa Rica.
Per me invece il girone un po' scritto, non lo so, perché anche la Germania l'ultimo mondiale campione in carica è uscita dal girone un girone un po' imbarazzevole, come si direbbe in italiano correggiuto. Ma per me è probabilmente la favorita in questo girone è più la Germania, che la vedo con un gruppo un po' più solido, un pochino più datato, mettiamola così, anche perché ci sono tanti innesti nuovi, e soprattutto gli innesti nuovi, ragazzi, cioè Musiala che a me fa impazzire. Non hanno una prima punta vera, questo potrebbe essere un limite, diciamo ci sono dei Yemi, per esempio, e Mukoko mi sembra portati come prime punte, però secondo me titolari, bah, non mi danno l'idea di essere proprio titolarissimi, mettiamola così. Però ha un'ottima squadra, la Spagna mi piace tantissimo, io non la tiferò, anche perché non è che tiferò una nazionale, anzi, diciamo così, posso simpatizzare magari l'Argentina per un discorso che io amo sempre, ho sempre amato Lionel Messi come giocatore, però tifare mi sembra un po' esagerato, ovviamente non ho l'amore per Luis Enrique, che per esempio è il nostro leone. Per me è un girone apertissimo, occhio Costa Rica, l'ultimo mondiale serio, diciamo, cioè serio, 2014 ha stupito tutti, ne abbiamo pagate anche le conseguenze noi, nell'ultimo mondiale, ahimè, bruttissimo da dire, dell'Italia nel 2014, uscimmo ai gironi e perdemmo 1-0 con gol.
Un gol di?
Di?
Non me lo ricordo, stavo nemmeno ascoltando, sarò onesto.
Perfetto.
Scusate, di che parlavamo?
Ragazzi, veramente poco professionale.
Sì,
che ha detto ieri sera, il gol che abbiamo preso dalla Costa Rica.
Da Brian Ruiz,
ragazzi.
Manco, tu, vabbè.
Manco,
non voglio dire.
Appunto, chi se lo ricordava. Comunque, il discorso è... Occhio più che altro al Giappone, può essere interessante. Certo, non c'è più che Skonda, che è il miglior giocatore della storia del Giappone. Dopo Nagasaka e quindi nulla, per me comunque Germania è un po' più favorita, per me Germania e Spagna rientrano nelle mie 6 favorite del mondiale, che a fine puntata diremo comunque più in là. Quindi per me Germania, Spagna, Giappone, Costa Rica o Costa Rica, Giappone.
Sì.
Andiamo col girone.
Velocemente, dai, girone F, Belgio, Canada, Croazia, Marocco.
Bah, non penso ci sia molto da dire.
Belgio, Croazia, Canada, Marocco.
Per me
non voglio analizzare la squadra, perché il Belgio, che Lukaku rischia di saltare le prime 3 partite del girone, è un mistero, la condizione fisica di Lukaku.
Un mistero. Hanno fatto bene però a portarlo.
Si sa che fine ha fatto.
No, perché ho preso io al Fanta, Leo, quindi non pensai male. Cavolata a parte, per me anche Belgio, Croazia, occhio, però in realtà Belgio e Croazia secondo me se la possono giocare,
sì,
perché
sì,
la Croazia ha anche una squadra da non sottovalutare assolutamente, quindi per me è molto 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 equilibrata e quindi molto molto bene. Belgio forte, però sempre male alle competizioni importanti, quindi vedremo. Anche gli europei è uscita contro l'Italia non meritando così tanto di passare, vedremo. Però insomma, per me Belgio Croazia giocheranno il primo e il secondo posto, e terzo ti metto al terzo.
Adesso Dario devi ascoltare prima le mie parole.
Ti metto il Marocco e al quarto il Canada. Mettiamola così.
Gli ultimi due gironi, il G e il girone A. Girone G, Brasile, Camerun, Serbia, Svizzera. Un girone, devo dire,
questo forse è più intrigante.
Girone molto molto interessante, perché il Brasile,
Brasile,
sappiamo,
è forte, la più forte.
La più forte.
Le altre tre se la giocano tutte.
Già so
che
dovevo andare a parare la Serbia e la Svizzera da giocare, ma io ti dico che
no, Camerun è un attenzionista.
Farà un grande mondiale il Camerun, non vincerà nemmeno una partita, ma farà un grande mondiale.
Esatto.
Che questo No, secondo me il Camerun può se la giocano per il secondo posto. La Serbia è più forte degli altri, però la Svizzera, non dimentichiamo, ci sono nelle quarti dell'Europeo, hanno eliminato quegli speculatori dei francesi, quindi attenzione, io non sarei sorpreso.
E poi tra l'altro sono usciti con la Spagna ai rigori. Sì, sì. Arrivare in semifinale ci avrebbero eliminato anche là, come dal girone
sicuro
di qualificazione. No, fa ancora più male. Però
ma no,
non speculiamo, bisogna dirlo.
Ma cosa dici?
Vabbè, cavolate, le nostre solite cazzate, però ormai siamo abituati. Speriamo. Chi è arrivato fino a qua, vi ringraziamo ancora. E quindi la classifica per te, maggio Brasile al primo posto, come anche per me.
Brasile, dai, Serbia, Svizzera, Camerun. Comunque
per me Brasile e Serbia è una squadra interessantissima, però devo essere sincero, non l'ho mai vista, a parte eliminare il Portogallo dal girone di qualificazione al mondiale.
C'era Camerun,
il Leone si è fatto gli occhi a cuoricino, dire il contrario. Per me Serbia è molto interessante, squadra, singoli molto forti, mi sembra anche una squadra molto molto affiatata, molti giocano anche insieme, mi viene in mente Kostic Vlahovic, che la Juve quando hanno giocato insieme, tra gol e assist insieme hanno confezionati, vedremo, molto 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 interessante. La vedo più sopra della Svizzera, che però lotterà fino all'ultimo per il secondo posto. Il Camerun secondo me invece è una squadra non facilissima da affrontare, però per me Brasile andando per forza. Ti dico la Serbia, però attenzione alla Svizzera e il Camerun, che comunque secondo me metterà in difficoltà le avversarie. E andiamo con l'ultimo girone del mondiale?
Ultimo?
Forse sì, forse sì. No.
Andiamo
con l'ultimo, lo dico anch'io, guarda, a memoria. Dico Ghana, Corea del Sud, Uruguay e Portogallo.
No, Repubblica di Corea, scusa.
Ah, scusami, Corea del Sud, vabbè.
Voglio facciamo giusto. Sennò
di Sonaldo.
Questo anche un girone secondo me molto interessante, no? Sicuramente Portogallo e Uruguay partono.
Ma soprattutto perché c'è il giocatore più forte del mondo, Valverde.
Il pagarino Valverde.
Cavolate a parte, anche Portogallo, che grande squadra che
Portogallo
ha.
Portogallo è una delle favorite per me.
Sì, a livello di singoli, Camel, che grande squadra che tiene.
Specula un po', c'è uno Fernando Santos e CT, che è un grande speculatore.
Vabbè.
Fa giocare piuttosto male la nazionale,
però anche, forti. Anche lì c'è andato tanti, ragazzi.
Si parla tanto del mondiale di Messi, ma io te la dico che in realtà è il mondiale di Ronaldo.
Secondo te Ronaldo gioca?
Ti dico che se la finale dovesse essere certo, che Cristiano Ronaldo va a fare il mondiale per non giocare, secondo me se la finale dovesse essere Argentina-Portogallo, secondo me finisci 1-0 Portogallo e Cristiano che alza la coppa in faccia a Messi. Ti giuro, potrei avere, però
per me l'Argentina potrebbe quasi uscire al girone,
quindi
non so che andrà a finire. Sempre considerando le cose, Leone a 0 punti se Argentina e Portogallo al girone. Comunque per me classifica Portogallo, però non così scontato il primo posto. Ovviamente mega attenzione all'Uruguay che arriverà seconda, Corea del Sud, Repubblica di Corea, e all'ultimo posto il Ghana. Per te invece, Leo?
Ti arrivo, te la butto qua.
Vai, capo.
L'Uruguay della gara Charrua non passa per primo, ma passerà per seconda. Portogallo primo, Ghana che secondo me, ti dico, la partita secondo me potrebbe andare più difficoltà al Portogallo è proprio contro i ghanesi, perché hanno una lentezza difensiva piuttosto clamorosa, perché fra Ruben Dias, è vero, sui lati sono veloci, ma i centrali sono lenti, a centrocampo idem giocano, se non sbaglio, però Ruben Neves che non è velocissimo,
tantissimo.
E accanto, cioè non mi ricordo chi non veloce anche in quel caso, quindi possono soffrire i ghanesi e quelli corrono, c'è poco da fare, i ghanesi corrono, quindi insomma sono pure dei giocatori di qualità, là c'hanno Kudus che è la stella, che gioca nell'Ajax, secondo me.
Sì, Kudus,
no, è una squadra interessante, a me il Ghana piace. E per la prima volta nella storia i CT sono tutti africani, delle nazionali africane. Non è mai stato così, per la prima volta è così.
Adesso stanno perdendo
un piccolo aneddoto.
Adesso stanno perdendo tutti, ovviamente, aspettiamo di no. E diciamo per il continente africano, che possono fare un buon europeo, un buon mondiale tutte le varie squadre. Per adesso però appunto abbiamo, diciamo, detto il nostro orizzonte dei gironi. E ricordiamo che gli ottavi funzioneranno così: ci sarà prima contro hanno dato pubblicità molto carine alla Rai, tutto bene. Ci sarà prima del girone A contro seconda del girone B e viceversa. E prima del girone C contro seconda del girone D, prima del girone E contro seconda del girone F e così avanti fino alla fine. Quindi Messi, per esempio, e il Sium Cristiano Ronaldo non sono dalla stessa parte. Diciamo la parte, diciamo la seconda, ci sono forse più squadre intriganti nella prima anche, però per esempio Inghilterra potrebbe avere strada facile, anche se l'Argentina per esempio potesse passare alla seconda,
sì.
Se non sbaglio potrebbe incontrare l'Inghilterra, adesso non ho il giro davanti, però insomma sarà molto molto curiosa anche come ogni mondiale poi capire come anche è meglio ogni tanto classificarsi anche in base a chi incontri dopo, quindi attenzione. Io vorrei adesso un piccolo capitolo, poi abbiamo quasi finito, quindi poi non vi rompiamo più le scatole come al solito.
Mi va di ascoltarlo.
Sì, sempre che ci stia ascoltando, se no ciao a tutti. Ciao a tutti, a tutte e a tutti, scusa ovviamente.
Che sono
esatto, farei la nostra classifica dei premi, diciamo, personali di questo mondiale. Che sono miglior giovane, miglior giocatore, miglior marcatore e miglior portiere.
Vai, poi dico la mia, vai.
Allora, iniziamo con quello che gli frega nulla a nessuno. No, cavolo, da parte, però magari quello ogni tanto un po' più distrattato. Miglior portiere, per te chi può essere?
Miglior portiere?
Per me è Ochoa del Messico. No,
scherzo. Miglior portiere sarà, come l'ho già detto, Thibaut Courtois.
Al momento forse il miglior portiere del mondo.
Ma non solo perché ho la sensazione che sarà Thibaut Courtois.
Potrebbe, guarda, condivido. Attenzione anche, secondo me, a chi giocherà nel Portogallo. Perché potrebbe...
Dei portieri?
Sì.
Se gioca il lui Patrizio gli ultimi mesi, se fa gioca lui.
No, no, però...
Lì a pensare...
No, forse sa, se non ricordo male, dovrebbe giocare...
No, no, gioca il portiere del Porto che... Adesso non mi ricordo dove, ma forse sa, gioca nel Wolverhampton e non è lui il titolare.
Se gioca?
No, non gioca.
Però occhio al Portogallo perché secondo me potrebbe fare molto bene, incassare pochi gol e puntualmente prenderà 26 contro l'Uruguay. Comunque per me o il portiere del Portogallo, se no tipo Courtois ci potrebbe stare. Andiamo avanti con miglior giovane, io già ce l'ho.
Vai.
Musiala.
Miglior giovane Musiala.
Che poi, attenzione, con miglior giovane bisogna capire cosa intende, perché potrebbe benissimo anche essere Pedri, Gavi. Insomma, Pedri, Gavi, Musiala, uno di questi, secondo me però più di tutti Musiala, che sta facendo un campionato strepitoso a livello di Bundesliga.
Io no, dato anch'io avrei detto Musiala, ti dico Bellingham. Bellingham.
Bellingham ha già trovato un gol.
Bellingham sarà.
2003, 19 sì. Anni anche lui. E anche lui l'ho un po' bistrattato perché lui si fa un po' qua, no, si scherza ovviamente, però. Cari English mates, andate a mangiare la pasta asciutta. No, anche lui ovviamente, insomma, secondo me hai detto bene, Bellingham, Rodri, Gavi, Musiala se la giocheranno. Miglior marcatore, il marcatore colui che farà più gol, e già abbiamo dei dati, perché per esempio c'è già Taremi dell'Iran a 2 gol, ci sono già anche Saka dell'Inghilterra, tanto insultato, con ovviamente insulti razzisti, figuriamoci.
Dai, no?
Certo, dopo l'errore del rigore dell'anno scorso, direi di...
giocatore sontuoso, Saka, ragazzi, merito di Mikel Arteta.
Arteta ha reso un ottimissimo giocatore, comunque diciamo, tornando con micro secondo serie, per me potrebbe essere un Messi, però bisogna vedere l'Argentina.
Quindi no, no, uno, non è stato troppi nomi, uno per dare.
Uno solo?
È uno.
Allora io ci penso un attimo, tu mi sembra avere più chiare, vai capo.
CR7.
CR7, anch'io ci pensavo.
Io mi aspetto un grande mondiale da parte di Cristiano Ronaldo.
E non giocherà a titolare, anche questo giocato però come. Non so. Poi andate contro Leone.
Meno che se ne fa.
Prende un botto col
preso. Se non si fa male gioca. Quindi
gioca o gioca? Gioca secondo te? Non gioca. Ma con il miglior marcatore.
Ci stai pensando troppo di preparare.
Per me c'è anche Mbappé. Perché no? Potrebbe fare un ottimo mondiale.
Kylian Mbappé?
Potrebbe essere Kylian Mbappé, che ha un giro facile.
Vabbè,
potrebbe
dai,
essere Kylian Mbappé o Messi.
Ci può stare.
Anche se l'Argentina.
Anche qua hai detto troppi uno, ne devi dire.
Kylian Mbappé.
Ok.
Un Pempe.
Vai. Miglior assistman?
Miglior assistman, ci buttiamo lì?
Sì.
Kostic.
Io assistman sarà Messi.
E allora miglior giocatore del torneo? Quindi ti esponi anche su.
Miglior giocatore del torneo?
Che secondo te sarà la squadra più forte?
Miglior giocatore del torneo sarà Vinicius Junior. intanto
oggi lo scrivo.
Stiamo un po' parlando, stiamo prima parlando proprio del Brasile. Attenzione a
Brasile.
Arcittit che vince stavolta. Quindi te la butto lì.
Quindi il giocatore Buffon. O sono Cannavaro. Ah, scusate, sbagliato mondiale.
Facciamo le cose per bene.
Di quasi 20 anni, andiamo di 16 anni. Ma non saprei, il mio giocatore è talmente complesso. C'è anche Neymar Junior che sta facendo una stagione pazzesca. Ce ne sono veramente tantissimi. Io, perché secondo me potrebbe essere la favorita finale, rimango in Brasile, però dico Neymar Junior.
Ok.
Poi c'è da vedere chi gioca tra Vinicius e Neymar Junior.
Ti faccio questa domanda.
Vai,
provo. Siamo quasi alle battute finali, più
battute.
O meno. Mi devi dire una cosa, allora due domande ti faccio, le due... Dai,
vai capo.
Quattro favorite, che ci cos'è sono troppo? Quattro favorite e chi vincerà la mondiale? Poi rispondo.
Poi la riparto. Andiamo di pari passo. Iniziamo con le nostre favorite. Intanto qua un giro della Tunisia fa un colpo d'acqua pazzesco. Stavo un pochino sviando. Mashkin.
Non sai come rispondere.
Esatto. No, quattro favorite. Squadre quattro favorite o più forti?
Che quattro dovete... favorite.
Favorite.
Quella che vincerà.
Allora, Francia, Brasile.
È difficile la domanda.
Francia, Brasile, sicure, le vedo proprio forse le prime due per me soprattutto. Ti direi Argentina, nonostante la sconfitta all'esordio. E poi per me l'ultimo posto se la giocano, non te ne voglio di una perché per me sono più o meno allo stesso livello, anche se tu ne vuoi una. Io dico, diciamo, una quarta, per me una tra Germania, Spagna e Inghilterra.
Io ti metto. E dopo mi dici quella che vincerà. No. Dopo mi dici chi vince.
Vai, cavolo.
E le quattro più forti: Francia, Inghilterra, Brasile e Portogallo.
Ma io lascio fuori il Portogallo.
Io non metto l'Argentina in questa. Ma non per la sconfitta, l'avevo messa lo stesso. Se partivi troppo a mille questa idea, l'Argentina è più forte, hanno già vinto.
Infatti io l'ho un po' bisfrattato il Portogallo.
Il mondiale di Messi, no, il mondiale devi vincere, cioè devi... quindi questa è la cosa. Per quanto mi riguarda, ti dico chi vincerà questo mondiale ed è il Portogallo.
Per me anche il Portogallo, diciamo, tra le prime quattro ci potrebbe benissimo stare più forti del mondiale. E comunque insomma sono talmente tante che te ne do 6, stesso livello, diciamo così. Ribadisco quindi la mia classifica: Brasile, Francia, Portogallo, come hai detto te, Germania, Spagna, Inghilterra e anche Argentina.
Per me vince il Portogallo.
Per me vince questo mondiale o la Francia o il Brasile. Per me potrebbe essere back to back e per me potrebbe tornare la sesta stella, in questo caso il Brasile.
Voglio dire, no, vai, è vero, stai dicendo.
No, per me, diciamo, io ho finito, secondo me anche la puntata sta andando sul finire, sentiamo Leo cosa da dire.
Un'ultima cosa voglio dire, siamo stati molto
aspettate
un attimo, scusa. Siamo stati molto, insomma, come al solito cazzeggiamo anche, cerchiamo insomma di intrattenere, però bisogna anche essere seri in qualche, insomma, in qualche circostanza. E voglio finire questa prima puntata sul mondiale augurandomi una cosa, e soprattutto citando la cosa più bella fino ad ora di questo mondiale: i giocatori iraniani,
esatto,
che per protesta non hanno cantato l'inno per quello che sta accadendo in Iran anche nei confronti dei diritti delle donne, e
che non esistono.
È molto importante questo. Quindi volevo concludere la puntata a questo, perché noi cazzeggiamo, intratteniamo, però poi ci sono anche cose importanti da dire. Quindi concludo con questo messaggio.
Che è giustissimo. Soprattutto anche perché, a proposito di questo, è ambientato in un paese dove...
Quello lo tralasciamo, ovviamente.
Tralasciare fino alla certa, perché dichiarazione mi viene in mente del presidente qatariota, che prima del mondiale dice che è omosessuale, non può avvenire, non lo deve dimostrare perché è una malattia, sarà cioè, dichiarazioni imbarazzanti, però siamo in questa realtà, infatti poi... tutti bravi dopo 12 anni a fare mea culpa che non andava segnato il mondiale al Qatar, insomma.
Noi ci indigniamo oggi, ma ci dobbiamo indignare quando è stato assegnato
nel lontano 2010 ormai.
Esatto, oggi è tardi.
Sembrano 50 anni fa, ma invece a me sembra di stare 50 anni indietro per la mentalità che si ha adesso in Qatar. Però questo è. godiamoci questo mondiale per il calcio, non per gli aspetti extra, per gli aspetti extra calcistici, che probabilmente è meglio.
Soprattutto per quello che la Rai ci fa vedere nei post partita, vi prego, non guardatelo, se per la vostra sanità mentale, insomma, cercate
andate a dormire.
Andate a dormire, che è stato un piacere.
Un saluto alla Rai. E allora io saluterei anche voi. Ringraziamo come al solito Radio Lago per averci trasmesso, ovviamente, la loro radio. Vi rinnoviamo i profili social: _ non esperti di calcio, _ su Instagram, non esperti di calcio su Spotify. E per poco non ci vedevamo anche il gol della Tunisia in live.
Diretta, c'è una cosa.
Diretta, Leon stava impazzendo. Forza Tunisia come al solito. E...
perché avevo questa animarci al passato.
Esatto. E vabbè, direi che abbiamo finito. Allora, da Francesco
e Leone
è tutto. Buongiorno o buonasera.